Amici sportivi del canale italiano della Radio Vaticana, ben trovati. Il saluto in studio da Roma da Luca Collodi e Antonio Menenti. Grazie a Mauro Di Chiara per la parte tecnica, con Andrea De Angelis e Maria Serena Tullio in regia. Non solo sport, che apre oggi con il basket. Parlando di Serie A di basket, io saluto Luigi Brugnaro, imprenditore, presidente della Umana Venezia, che milita nel campionato di A1 di basket. Ben trovato, dottor Brugnaro.
Buongiorno a lei e a tutti i suoi ascoltatori.
Allora, diamo un aggiornamento sul risultato dell'Umana Venezia di ieri, che in casa ha ceduto al Sassari per 87-95. Ma non è questo tanto che ci interessa oggi, ci interessa invece parlare di una caratteristica importante della Umana Venezia, che un primo punto, dottor Brugnaro, è la più antica società di basket d'Italia o sbaglio?
Sì, la Reier è nata nel 1872, la Reier è il nome della società, e a Venezia prima era una polisportiva, facevano sport come pugilato, voga, lotta greco-romana, canottaggio, e poi dopo, all'inizio del secolo, invece si è trasformata nella società di basket, dove per la prima volta è stata fatta al Penso a Venezia la prima dimostrazione di palla col cesto, si chiamava così a quel tempo, in Italia.
Brugnaro, si parla tanto di etica nello sport, voi guardate in particolare ai giovani e avete ottenuto una certificazione di etica nello sport, di cosa si tratta?
Beh, allora vorrei ricordare che insomma, guidati da un team guidato dalla Regione Veneto, assieme anche ad altre fondazioni, la Fondazione Bentegodi, assieme al professor Ferro e ad altre fondazioni qua a venete, si è prima di tutto fatto uno studio sia sulle società sportive dilettantistiche che attraverso la REI e con le società professionistiche per stabilire proprio l'ente di certificazione in Italia che attualmente è l'ESICERT. Cioè, dopo un percorso di 2 anni, noi abbiamo aperto le scrivanie, i cassetti, le nostre modalità di lavoro e così via, e siamo entrati a poter stabilire una modalità per poter certificare le società, sia dilettantistiche ma soprattutto le professionistiche. Noi a quel punto, dopo aver assieme alla Gazzetta dello Sport e, ripeto, alla Regione Veneto, abbiamo istituito questa certificazione, siamo stati la prima società professionistica in Italia ad essere certificati 3 anni fa. E ogni anno viene fatta la verifica, come si fa nelle aziende, di certificazione etica della nostra società. Cioè, andiamo ad aprire gli archivi, controlliamo che le sponsorizzazioni siano completamente regolari, che ci siano i valori che vengono dichiarati, vengono poi anche messi effettivamente in campo, cioè ci sia coerenza tra quello che diciamo e quello che facciamo. Andiamo a verificare se effettivamente noi puntiamo su quella che è la crescita pedagogica della persona e del ragazzo soprattutto, per cui facciamo quello che noi continuiamo a dichiarare, cioè educazione sportiva e soprattutto culturale attraverso proprio il basket e lo sport.
Brugnaro, perché ritenete importante per voi come società di basket di A1, come Umana Venezia, la società si chiama Reier, ricordiamolo, e questo certificato di etica nello sport. Le altre società che punto sono su questo fronte? E lo sport in genere? Io parlo non solo di basket, ma anche di calcio e di altri sport. A che punto sono, secondo lei, su questo fronte dell'etica nello sport?
Beh, io un po' forse anche per amicizia, ma soprattutto penso per convinzione, mi sono trascinato poi l'Armani Jeans, che sta facendo lo stesso percorso nostro di certificazione etica. Credo che ci sia sempre bisogno di iniziare. Lo strumento non è ancora neanche molto conosciuto, credo sia molto interessante per le società poterlo sbandierare, proprio credendo che lo sponsor, le aziende che credono nelle società sportive lo facciano per migliorare la credibilità del proprio prodotto e la credibilità della propria immagine, per cui è bene che le società che vogliono investire nello sport, in questo caso nel basket, possano essere sicure che i loro soldi finiscono all'interno di un progetto culturale e sociale assolutamente certo, verificabile dall'esterno, da un ente di certificazione, perché sennò è troppo comodo dichiarare, continuare a dichiarare belle cose, belle promesse, se poi dopo non si ha il coraggio di andare a vedere dentro. Cioè, credo sia un percorso interessante per molti.
Chi non ottiene questa certificazione non dovrebbe, quindi, secondo lei, partecipare a campionati o tornei sportivi?
No, non dico questo assolutamente, sono prime esperienze assolutamente, credo, di apripista. noi sappiamo che è molto complicato e molto complesso. Noi abbiamo una serie di normative sportive italiane che devono in qualche modo essere messe al passo con le normative europee. Penso soltanto al numero di stranieri o all'idea degli italiani che devono avere più spazio nelle squadre. Ma questo è un processo, ripeto, culturale, non può essere e volontario. Non deve essere un processo, un progetto obbligatorio. Noi dobbiamo far crescere nella collettività l'idea che attraverso lo sport e i giovani noi costruiamo il nostro futuro. Non è un modo di dire, è la realtà. Cioè, ogni pomeriggio i ragazzi, i figli delle persone che ci stanno ascoltando, i loro nipoti, vengono nelle nostre palestre. Noi abbiamo sia una prima squadra maschile, ma anche una prima squadra femminile in A1. Ecco, vedere per un bambino i loro beniamini che giocano e effettivamente tirano da tre punti, fanno quello che viene insegnato in allenamento, il blocco, il tiro, lo stoppata, e imparano a sudare e a sacrificarsi sul campo il pomeriggio, si scatenano, vanno a casa, probabilmente riescono anche a portare all'interno della famiglia anche delle condizioni, delle notizie diverse da quelle che avrebbero soltanto per strada. Noi dobbiamo togliere i ragazzi dalla strada e tornare come si faceva ai miei tempi, perché io ho già 50 anni, ahimè, e riuscire a vivere la collettività, cioè vivere assieme tra ragazzi e tra, diciamo, un sistema scolastico e civile che aiuti la famiglia nella crescita del giovane. Io ci credo fermamente, ma questo deve essere un problema proprio di crederci, non di obbligare le persone.
Saluto Massimiliano Castellani in diretta da Milano, dalla redazione sportiva di Avvenire. Ben trovato, Castellani.
Buongiorno a tutti.
Abbiamo il presidente della Reier Umana Basket di Venezia Mestre, campionato di Serie 1. Parliamo di questa certificazione etica nello sport. Una domanda a chiudere con il primo ospite di oggi.
Ma io innanzitutto lo saluto. Mi spiace anche che ieri sera ho visto la partita in diretta.
Buongiorno.
Tra l'altro.
Sì, purtroppo.
Ha vinto Sassari, che però
vinto,
è una delle più belle.
Ha vinto la squadra migliore. Sì, ha vinto la squadra migliore. Ha giocato veramente bene.
Però anche Venezia, insomma, non ha assolutamente una squadra inferiore a queste, no? Come Brindisi e Sassari.
Ma insomma, abbiamo perso, ma nello sport la cosa bella è che c'è sempre una rivincita, perché noi ci crediamo.
No, io l'unica cosa che chiedo al presidente, ho visto che Siena in Coppa, nella Champions, e quella del basket, è partita col terzo tempo con il Bayern Monaco. Vorrei chiedere se appunto il basket, dopo la certificazione etica, abbiamo ascoltato abbastanza, se il basket il terzo tempo riesce a farlo con più facilità rispetto al calcio.
Ah, guardate, noi ieri sera, oltre a esserci salutati cordialmente col presidente di Sassari, che è una bellissima persona, finita la partita è venuto a darmi la mano, ci siamo scambiati battute e scherzi. Al di là che introduciamo o no il terzo tempo nel basket, non c'è dubbio che crediamo nell'etica dello sport, ci crediamo fortemente, e credo che possa essere lo sport in questo momento di squadra maggiormente rappresentativo di numeri, intendo, in Italia, per poter in qualche modo competere col calcio, con una cultura che io credo calciofila, non particolarmente brillante.
Certo.
Grazie a Luigi Brugnaro, imprenditore, presidente della Reier Umana Venezia Mestre. Buon lavoro e presto risentirla.
Grazie. Grazie all'ospitalità, grazie, buongiorno.
Grazie, e allora Castellani, abbiamo iniziato con il basket, tra poco a livello di etica proseguiremo, perché per la storia della Lega Pro di oggi andiamo in provincia di Brescia a parlare di una iniziativa della Feralpi Salò della prima divisione Girone A, che non so se già è in collegamento, ecco, già in collegamento Domenico Geracitano, presidente dell'associazione Una Vita Migliore, tra poco lo sarà in collegamento. Ma vorrei tornare a parlare con Castellani di un altro sport. Oggi il calcio lo mettiamo in secondo piano, e vorrei che Antonio Menenti qui da Roma introducesse questo tema, che purtroppo è una tragedia sportiva.
La tragedia sportiva di Romboni, che proprio nella giornata di commemorazione del SIC, altro grande motociclista, ha perso la vita. Un po' di analogie, un po' di sfortuna veramente, per comunque uno sport che ci dà sempre delle grandissime emozioni. Ecco, volevo sapere, Castellani, cosa ne pensava un attimo di questa cosa.
Ma io sono rimasto, come penso tutti voi, abbastanza basito, prima di tutto perché doveva essere una festa per Simoncelli. E il fatto che si verifichi un episodio analogo ha sconvolto tutti, e in particolar modo la famiglia di Simoncelli, che conosco anche personalmente, Paolo Simoncelli so che veramente ha avuto una crisi interiore proprio incredibile, perché comunque sia è un po' come se la maledizione continuasse ad accanirsi intorno al nome di questo grandissimo pilota che no, non dimenticheremo mai. C'è anche da dire che è stata una triste fatalità, e purtroppo io lo considero un po' anche per le condizioni della pista, che pare non fosse così poi a posto per un tipo di evento del genere. Lo considero quasi purtroppo un incidente stradale.
Quindi non una fatalità come qualche giornale oggi titola?
Beh, io la fatalità c'è sicuramente, ma c'è anche sicuramente qualche cosa da rivedere nell'organizzazione, nella pista, e quindi è un po' come se praticamente il povero Romboni si fosse ucciso, fosse rimasto coinvolto in un incidente mortale sulla strada, visto che appunto non era proprio un motodromo di quelli seri omologati. Sì. Da quello che mi è stato detto, poi tra l'altro, non conosco bene la pista. La cosa che comunque voglio dire è che è vero che purtroppo negli sport motoristici le tragedie e le morti vanno messe nel conto, però è anche vero che negli ultimi anni, se andiamo a vedere, si è alzato tantissimo il tasso di sicurezza dei piloti, e questo a fronte magari degli anni 70-80 in cui c'era veramente un morto ad ogni tipo di gara, sia nel MotoGP che nella Formula 1.
Passiamo al calcio, perché il campionato di calcio di Serie A ci offre in questa tornata, nello scorso weekend, ma anche stasera, uno spezzatino di calcio che io non esito a dire inaccettabile. Lo abbiamo detto diverse volte da questi microfoni, ma francamente è veramente inaccettabile giocare una giornata di campionato dal venerdì a lunedì sera. Cosa ne pensi, Castellani? Lo abbiamo detto tante volte, lo ribadiamo.
Ma penso che siamo sconfitti, Luca, non c'è più nessuna possibilità, anche perché, anzi, questa è quasi una settimana morbida, perché non ci sono le coppe e quindi ci sarà soltanto questa coda della domenica con Lazio-Napoli, Fiorentina-Verona, e poi si ricomincerà da sabato.
Questo spezzatino, chiaro, quanto può falsare il campionato nell'esito finale?
Beh, se non hai un organico forte e organizzato, come può averlo ad esempio la Juventus in Italia, credo che il doppio appuntamento, stiamo vedendo infatti Milan e Napoli comunque in campionato non riescono a reggere l'impatto dei 2-3 appuntamenti settimanali. La Juventus per adesso c'è riuscita, però non è detto che da qui alla fine non debba pagar dazio.
Benenti.
Sicuramente sono degli impegni così frazionati che oltretutto danno la possibilità ad alcune squadre di gestire meglio, diciamo così, il proprio ingresso in campo in qualche maniera, ma soprattutto abbiamo comunque il problema che non possiamo e non dobbiamo continuare in questa maniera. Castellani giustamente ha ragione che in questo senso abbiamo perso, facciamo,
però lo diciamo, lo continuiamo a dire, no allo spezzatino del calcio
e no comunque a queste, mettiamo comunque l'accento di nuovo sul razzismo e su quant'altro avvenuto da questa domenica negli Stati che non ci è piaciuto.
Ci torniamo tra poco, perché ora è il momento della storia della Lega Pro, e saluto Domenico Geracitano, presidente dell'associazione Una Vita Migliore, collabora naturalmente con la Polizia di Stato presso la Questura di Brescia, e questa iniziativa riguarda la società di calcio di prima divisione Girone A della Lega Pro, che è il Feralpi Salò. Geracitano, grazie per essere con noi.
Sì, buongiorno a tutti.
L'iniziativa riguarda il cyberbullismo da combattere, un altro aspetto che riguarda il calcio che ci lascia anche un po' sorpresi, perché ecco, di cosa si tratta?
Ma si tratta innanzitutto di un percorso che noi abbiamo iniziato già lo scorso anno, e per noi intendo sia l'Associazione per una Vita Migliore, però anche la Questura di Brescia, di cui io faccio parte, essendo collaboratore tecnico capo della Polizia di Stato. L'intento era di costruire un percorso educativo. Lo scorso anno l'abbiamo fatto per prevenire le forme di bullismo, quest'anno invece lo stiamo facendo per concentrarci soprattutto su un'idea, cioè quello di fare un uso corretto di uno strumento che può far crescere questi ragazzi, quindi il mondo virtuale e internet, piuttosto che un abuso. Il percorso dovrebbe aprire un'idea affinché i ragazzi riescano a promuovere lo sport anche nel mondo virtuale, anche perché le ultime statistiche, abbiamo visto quello della Società Italiana di Pedagogia, ci dicono che nel 2012 circa il 4% dei ragazzi, è diminuito di circa il 4% le attività che fanno i ragazzi sportivi dai 9 ai 14 anni. Quindi lo sport deve rientrare in quello che può essere anche un sistema educativo che possa far capire a questi ragazzi quanto sia importante questa grande opportunità del mondo virtuale.
Quindi lei ci dice, Geracitano, e ce lo dice anche il Feral Pisalò che fa questa iniziativa, sì, di combattere il bullismo allo stadio. Quindi ci sono dei bulli anche allo stadio tra i tifosi, questa è una novità, molto probabilmente.
No, ma più che i bulli all'interno dello stadio, diciamo che cerchiamo di far capire agli stessi ragazzi di non essere indifferenti a quel ragazzo che magari per mettersi in evidenza deve fare il bullo, no? Quindi invece il bullo deve essere una persona che va aiutata, e in considerazione di questo lo sport può rappresentare questo attraverso l'aiuto che può dare facendogli fare un'attività che può promuovere l'autostima di un ragazzo. Ecco, piuttosto che dire che i bulli sono allo stadio, questo non lo so esattamente, perché poi all'interno dello stadio si configura un altro tipo di aspetto, però il bullismo che magari nasce all'interno degli oratori, all'interno delle scuole eccetera, lo sport può aiutare affinché questo venga ad essere combattuto e quindi reintegrato, perché noi dobbiamo aiutare il bullo o il cyberbullo a ritrovare la giusta via.
E il Feral Pisalò come organizza questa iniziativa?
Allora, noi intendiamo costruire un'idea che stiamo appunto preparando subito dopo, che attueremo subito dopo queste festività, dove costruiremo un percorso educativo con gli educatori o allenatori, oltre che con le famiglie, in maniera tale che poi questi ragazzi si occuperanno di promuovere l'attività sportiva che loro svolgono sui campi di calcio anche nel cosiddetto mondo virtuale, in maniera tale da promuovere l'utilità dello sport e la crescita che può dare lo sport ad un adolescente.
Grazie, ringrazio Domenico Geracitano, del presidente dell'Associazione Una Vita Migliore, per questa iniziativa insieme al Feral Pisalò. Prima divisione girone A per la Lega Pro, che ieri ha vinto fuori casa a San Marino 3-0. Auguri e buon lavoro.
Grazie a voi, buon lavoro.
Castellani, siamo in chiusura. Menenti, la vicenda dei tifosi della Lazio in Polonia, ultima ma non ultima.
Beh, insomma, non è che si è capita molto bene anche quella. C'è qualche zona d'ombra, perché in effetti ci sono sicuramente degli ultra che sono andati là con degli intenti bellicosi, anche per vendicare, tra virgolette, certe schermaglie che c'erano state all'Olimpico a Roma. Però insomma qualcuno secondo me ha pagato anche per colpa del branco ed è stato portato in prigione, e adesso sono scattati questi 22 arresti.
Benvenuti.
Sono d'accordo con Castellani, decisamente parecchie persone che non c'entravano nulla secondo me sono rimaste coinvolte.
Quindi una minoranza,
nella questione.
Una minoranza che ha fatto bloccare praticamente 150, alcuni dicono 170 tifosi, alcuni sono stati liberati, altri sono rimasti. Ci sono polemiche anche sul piano politico, perché dicono che l'Italia sia un po' tiepida, non sia intervenuta se non attraverso l'ambasciatore che ha fatto quello che poteva. E quindi una vicenda di calcio che diventa un'occasione per polemiche politiche, polemiche di rapporti tra gli stati, cosa ne pensi?
Ma io penso semplicemente che diciamo che quando si parla di Lazio si fa sempre riferimento a questa curva nord, dove c'è sicuramente uno zoccolo duro che sta portando scompiglio, e non a caso la Lazio è stata tra le società più punite con la curva chiusa e tutta una serie anche di ammende a livello proprio UEFA. Per cui secondo me c'è un pochino anche di pregiudiziale, e quindi non si tiene conto che comunque era una trasferta di 800 persone. Pensare che erano 800 teppisti o 800 miliziani che andavano a vendicarsi da Varsavia mi sembra un po' una cosa fuori dal mondo.
A chiudere una battuta, la Roma non si sblocca, sei d'accordo? Parliamo di campionato e dei vertici, mentre la Juventus torna con una certa sicurezza prima.
Ma io penso che la Juventus sia veramente nettamente superiore a tutti, quindi sta legittimando la sua superiorità, la cosa non stupisce, mi ha stupito, lo dicevamo la settimana scorsa, la partenza razzo della Roma, adesso sta pagando. Auguro Antonio e tutti i tifosi romanisti che dopo 10 vittorie non ci siano 10 pareggi.
Grazie a Massimiliano Castellani dalla redazione sportiva di Avvenire. Menenti, un telegramma a chiudere.
Con piacere, all'inizio della partita abbiamo visto tanti giovani nella curva juventina, con dispiacere abbiamo notato che hanno detto forse qualcosa che non andava. Speriamo che si ravvedano ben presto.
Grazie ad Antonio Menenti, da Luca Collodi è tutto, non solo sport. Termina qui, l'appuntamento è per sabato alle 15.35 con il collega Giancarlo Lavella.